Ora, come dicevamo, questo episodio, anche se è di Luca, attualmente non si trova nel Vangelo di Luca, ma nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8. Siamo al versetto 3, quando scatta la trappola perfetta nei confronti di Gesù. Non è che non si sente che parlate, è diverso. Allora, stavamo dicendo che l'episodio che adesso trattiamo è di Luca, ma nessuna comunità lo volle e trovò ospitalità nel Vangelo di Giovanni. Per cui lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, adesso sono arrivato al versetto 3, ed è la trappola perfetta che scatta nei confronti di Gesù. Vediamo. Gli scribi e i farisei. Abbiamo visto, gli scribi sono il magistero ufficiale, quelli che insegnano e la cui dottrina è la stessa ritenuta volontà e parola di Dio. I farisei sono i perfetti osservanti di questa dottrina, quindi ci abbiamo i teologi e gli osservanti. Allora gli conducono la donna sorpresa in adulterio e avendola posto in mezzo. Prima di proseguire, per comprendere l'episodio, dobbiamo rifarci all'istituto matrimoniale ebraico, che è differente da quello che noi conosciamo. Il matrimonio in Israele avveniva in due tappe: la prima chiamata sposalizio e la seconda le nozze. La prima, quando la ragazza compiva 12 anni e il ragazzo 18, era il ragazzo che, accompagnato dai genitori, andava a conoscere normalmente per la prima volta la sua sposa. Questo incontro serviva a valutare la ragazza per il pagamento della dote, durava a volte anche 3 giorni, al termine del quale, se le cose andavano bene, il ragazzo metteva lo scialle della preghiera, sapete che nel mondo ebraico sono obbligati ad avere il capo coperto, sopra il capo della sposa, e diceva: tu sei mia moglie, e lei diceva: tu sei mio marito. Da quel momento erano marito e moglie. Ma siccome il matrimonio serviva essenzialmente per avere figli, una ragazza, anche se più matura, precoce nelle nostre aree geografiche, a 12 anni non poteva essere ancora in grado, in forza. Allora si aspettava un anno. Un anno dopo era la ragazza, chiaramente addobbata, vestita, accompagnata dalle amiche della famiglia, andava nella casa dello sposo, dove avveniva la seconda parte del matrimonio, chiamata le nozze, e iniziava la convivenza in comune. La legge, naturalmente scritta da uomini, da maschi, si premoniva in caso di adulterio. L'adulterio non era uguale per le donne e per gli uomini. Per le donne l'adulterio è qualunque relazione extraconiugale. Per l'uomo ebreo l'adulterio è soltanto una relazione con una donna ebrea già sposata, ecco perché le sposavano così presto, a 13 anni, ma non con una pagana. Quindi l'uomo sposato ebreo poteva avere rapporti con una pagana e questo non era considerato adulterio. Gli uomini facevano le leggi e si premonivano in caso di adulterio, che, anche se non facile, dato il controllo sociale, era frequente, perché non erano matrimoni d'amore, erano matrimoni combinati dalle famiglie, ma il cuore ha sempre battuto negli uomini e nelle donne. E quindi spesso nascevano queste tragedie perché l'adulterio veniva punito con la morte. Se la ragazza era adultera nella prima fase del matrimonio, tra lo sposalizio e le nozze, andava lapidata. Se commetteva adulterio nella seconda fase, andava strangolata. Il fatto che, come vedremo, chiedono per questa ragazza la pena della lapidazione, ci fa comprendere che non è, lo dico perché a volte, se guardiamo i film o vediamo immagini, l'adultera viene sempre presentata come una donna abbastanza procace, uno dice: vabbè, è una ragazzina. È una ragazzetta, poco più che una bambina, tra i 12 e i 13 anni, è una piccolissima. Ed è per lei che chiedono la pena della lapidazione. E c'è un altro aspetto da guardare. Questa donna, come vedremo, è stata sorpresa in flagrante adulterio, anche se c'è un enigma. In flagrante adulterio significa che l'hanno trovata con il suo amante. E l'uomo dov'è? La legge prevedeva di lapidare sia la donna che l'uomo adulteri. ma l'uomo è l'uomo, come sempre ci si chiude un occhio tra simili, l'uomo non c'è. Ma nel caso che l'uomo avesse non la prova, come in questo caso, ma il sospetto che la moglie le fosse adultera, esisteva all'epoca una sorta orrenda, terribile, di macchina della verità. Lo troviamo nel libro dei Numeri, al capitolo 5. C'è scritto che quando l'uomo non ha le prove dell'adulterio della donna, ma semplicemente lo sospetta, deve accompagnare la moglie dal sacerdote. Il sacerdote, per prima cosa, le toglie il velo dal capo. Era un affronto, un'umiliazione terribile, perché erano soltanto le prostitute che mostravano la chioma. Poi il sacerdote spazzava tutto attorno alla donna, raccoglieva la polvere attorno alla donna, prendeva un vaso e ci metteva la polvere. Poi in una pergamena elencava tutte le maledizioni contro le donne adultere. Le scriveva, lo metteva in questo vaso, aggiungeva acqua, una bella frullatina e lo dava da bere alla donna. Se le veniva il mal di pancia, era colpevole e andava eliminata. C'è il libro dei Numeri, capitolo 5, 27, dice: dopo che le avrà fatto bere l'acqua, se sarà impura e avrà tradito il proprio marito, le acque amare della maledizione entreranno in lei, gonfieranno il suo ventre, renderanno avvizzito il suo fianco e la donna sarà maledetta in mezzo al suo popolo. Parola di Dio. Stranamente non esiste l'equivalente per il maschio. Se la donna sospettava che il marito la cornificasse, nulla di tutto questo. Vedete, la Bibbia sarà pure parola di Dio ed è parola di Dio, ma è stata scritta dai maschi e qualcosa a loro riguardo se lo sono scritto. Comunque qui non c'è il sospetto, qui c'è la prova. E gli dicono: maestro, notate ancora una volta l'ipocrisia, non vanno per apprendere. Se io chiamo uno maestro significa che mi insegna. Non vanno per apprendere, vanno per accusare. Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto commettendo adulterio. Quindi hanno portato questa donna, che è stata sorpresa sul fatto. Ora, nella legge, Mosè a noi ha comandato di lapidare a queste. Notate il disprezzo con il quale si rivolgono nei confronti di questa creatura, che, ripeto, ha tra i 12 e i 13 anni. Allora non interessa niente il destino di questa donna, interessa soltanto una trappola per incastrare ed eliminare Gesù. A noi la legge ha comandato di lapidare donne come queste. Quando la legge va a favore dei loro interessi, sono i primi a strumentalizzarla. Quando va contro, sono i primi ad ignorarla. Questa volta gli serve la legge. A noi Mosè ha comandato di lapidare a queste. Dunque, tu che dici? Ecco, dopo tanti tentativi che abbiamo visto frustrato, hanno trovato la trappola perfetta. Qui, come Gesù risponde, si danneggia. A noi la legge ha comandato di lapidare donne come queste. Siamo nel Tempio. Tu che dici? Gesù c'ha due possibilità. Se dice osserviamo la legge, ecco che allora perde quella popolarità tra la gente che da lui aveva sentito finalmente non parole di condanna, ma di compassione, non di giudizio, ma di misericordia. Le persone che si erano sentite amate, accolte, nonostante la loro condizione, il loro comportamento. Quindi Gesù, in fondo, non è nulla di nuovo. Anche lui fa parte di questa casta sacerdotale o di questa elite spirituale per i quali la legge di Dio è più importante del bene dell'uomo. L'onore di Dio è più importante dell'onore delle persone. Quindi se Gesù dice, osserviamo la legge, perde la popolarità tra la gente ed è quello che vogliono per catturarlo e ammazzarlo. Perché ricordate il contesto, non osano catturare Gesù perché? Perché è popolare tra le persone. L'altra possibilità che c'è Gesù è dire lasciatela andare. Ebbene, se Gesù lo fa, siamo nel Tempio, nel luogo più sacro, ci sono i poliziotti del Tempio che immediatamente arresterebbero Gesù come bestemmiatore della legge di Dio. Quindi Gesù, come risponde, si danneggia. Se dice lapidatela, perde la popolarità tra la gente e lo catturano. Se dice invece lasciatela andare, e lo catturano immediatamente perché trasgredisce la legge di Dio. Ora attenzione a quello che scrive l'Evangelista, che ripeto, Luca intingeva, io penso, non nell'inchiostro ma nel vetriolo. Questo però dicevano per tentarlo. L'Evangelista adopera il verbo tentare, che è lo stesso che ha adoperato per il diavolo nel deserto. Quello che sta dicendo è che questi scribi, il magistero infallibile, quelli che quando parlavano erano considerati espressione della volontà di Dio, e questi farisei, questi più osservanti, attenzione, non hanno nulla a che fare con Dio, ma sono strumenti del diavolo. E come lui continuano a tentare e ad accusare. Sapete che l'attività del diavolo era duplice, era il tentatore e l'accusatore. È quello che loro fanno. Accusano Gesù, in questo caso accusano la donna, e lo tentano. Quindi Gesù è di fronte non a delle pie persone, ma di fronte a degli strumenti del diavolo, a dei tentatori, per poterlo accusare. Quindi abbiamo detto l'azione del diavolo è tentare e accusare, l'Evangelista qui lo unisce tutte e due. Attenti, sembrano pie persone, sono diavole. Attenti, sembra che la loro autorità provenga da Dio, viene dal Satana, dal nemico di Dio. Quindi comprendiamo perché questo Vangelo sia pericoloso. Nel Tempio, luogo santo, scribi e farisei svolgono la funzione del diavolo tentatore, del diavolo accusatore. Quelli che si vantano di essere le guide spirituali del popolo, in realtà sono strumenti del diavolo e come lui possono soltanto portare la morte. Ma Gesù, chinatosi, scriveva con il dito per terra. Qual è il significato di questa azione di Gesù? Lo interrogano, Gesù non risponde, ma scrive con il dito per terra. È un'allusione al Signore che si lamenta attraverso il profeta Geremia di quelli che lo hanno abbandonato e dice che quelli che giacciono nella terra dei morti saranno scritti per terra. Letteralmente nel testo di Geremia, capitolo 17, si legge che quanti hanno abbandonato la fonte d'acqua viva, il Signore, saranno scritti nella terra. Nella terra significa nel mondo dei morti. Allora l'azione di Gesù di scrivere per terra si richiama a questa profezia. Gesù denuncia che tanta zelante difesa della legge da parte degli scribi e dei farisei serve solo per mascherare quello che è il loro odio mortale come strumenti del diavolo e di Satana. Per Gesù, quelli che corrono sentimenti di morte sono già morti. Saranno scribi, saranno farisei, ma siccome odiano, sono già morti. Ecco l'azione di Gesù di scrivere per terra. Loro vogliono ammazzare la donna e vogliono ammazzare Gesù. Si ammantano dell'osservanza della legge di Dio, ma a loro non interessa la legge di Dio, interessa soltanto la loro convenienza. Allora Gesù, ecco perché scrive per terra. Siccome però insistevano a interrogarlo, si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, per primo getti su di lei una pietra. Per comprendere la risposta di Gesù e la reazione dei presenti, bisogna rifarsi all'istituto giuridico della lapidazione, che non è come noi immaginiamo o come vediamo nei quadri, nei film. Per noi la lapidazione cosa significa? Gettare delle pietre sul condannato. Quindi quando Gesù dice chi di voi è senza peccato per primo getti su di lei una pietra, significhi inizi la lapidazione. Non è così. Abbiamo per fortuna i testi dell'epoca che ci descrivono come doveva essere eseguita la lapidazione. Lo leggiamo, sono testi del Talmud, il libro sacro degli ebrei. Il luogo della lapidazione aveva la profondità di due uomini. Uno dei testimoni spinge il condannato in modo che cada sui fianchi. Se muore durante la caduta, ha compiuto il suo dovere. Altrimenti il secondo testimone, per accusare e per avere la condanna a morte di una persona, servivano sempre due testimoni. Prende una pietra, Un altro testo ci dice quanto deve essere pesante questa pietra, una pietra che a malapena due persone possono reggere, quindi una pietra di una cinquantina di chili, e la getta sul suo cuore. Se muore ha compiuto il suo dovere, altrimenti è lapidato da tutti gli israeliti. Quindi la lapidazione: si porta il condannato di fronte a un fosso, lo si getta giù, si getta questa pesante pietra e normalmente moriva. Se non moriva, tutti gli altri allora si gettavano le pietre sopra. Quindi chi scaglia la prima pietra non è colui che inizia il processo di lapidazione, è colui che esegue la sentenza di morte. E la sentenza di morte andava eseguita dai testimoni dell'accusa. Allora Gesù dice: chi di voi senza peccato esegua la sentenza. Questo è il significato. E di nuovo, chinatosi, scriveva in terra. Gesù continua nel suo gesto che ricorda il profeta Geremia. È evidente che l'elenco dei morti doveva essere abbastanza lungo. Ma essi, avendo udito, se ne andavano uno per uno. È interessante anche l'ironia dell'Evangelista. Quando si è trattato di accusare, sono andati tutti compatti. Ora che rischiano di essere smascherati da Gesù, se ne vanno alla catechella. Sembra quasi di vederlo uno a uno. Cominciando dai presbiteri, che non è i vecchi. Il termine adoperato dall'Evangelista è il greco, da cui poi la parola anche italiana, presbitero, che significa gli anziani, ed erano i componenti del Sinedrio. Ricordate, il Sinedrio, il massimo organo giuridico di Israele, era composto da 72 persone, dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli presbiteri, dagli anziani, che erano quelli che poi emettevano le sentenze giudiziarie. Quindi qui non si tratta di vecchi, ma si tratta di anziani, cioè i membri del Sinedrio. Sono questi che cominciano ad andare via. Qui l'Evangelista si rifà alla storia conosciuta, molto popolare, che certamente ce la ricordiamo, del catechismo dei due e la casta Susanna, ricordate? Due presbiteri che si erano invaghiti di una donna, questa rifiutò le loro avanze, l'accusarono di adulterio, ma lei, Susanna, riuscì a dimostrare la sua innocenza. Erano due presbiteri, erano due membri del Sinedrio. E rimase solo, e la donna stando in mezzo. Quindi il gruppo che si è mostrato compatto adesso si è dissolto e rimangono soltanto Gesù e la donna. A questo punto Gesù aveva detto: chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Adesso sono andati via i difensori della legge, sono andati via i poliziotti del Tempio, adesso c'è soltanto Gesù e c'è quella che è un'adultera e quindi una peccatrice. Quale dovrebbe essere la reazione di Gesù? Almeno di rimprovero, di condanna per il peccato, per il tradimento. Oppure lui, l'unico che senza peccato, esegue la sentenza di morte. Rialzatoci, Gesù le disse: donna, dove sono? Guardate l'atteggiamento diverso di Gesù, gli scribi e i farisei. Gesù scrive i farisei, scrive i farisei portano questa ragazza a Gesù e gli hanno detto: Mosè ha comandato di lapidare a queste. È un profondo disprezzo. Gesù si rivolge con un'espressione di profonda stima, la chiama donna, esattamente come si rivolge alla madre. Donna era l'appellativo che si dava alle donne sposate. Quindi Gesù non la tratta con il disprezzo degli altri religiosi, ma la tratta con un atteggiamento di grande gentilezza e di grande rispetto. Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato? Ecco, questo brano è stato compreso molto bene, credo, da San Paolo, che nella lettera ai Romani scrive: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. È il diavolo che accusa, Dio non accusa. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Quindi queste immagini, che sono tipiche e care alla religione per sottomettere le persone, il giudizio, la condanna, il castigo, sono escluse da Gesù nel suo insegnamento. E San Paolo l'ha compreso molto bene. Questo episodio è stato descritto, tra l'altro, molto bene da Sant'Agostino, che con una pennellata efficace dice: restano solo due la misera e la misericordia. Quindi Gesù si rivolge e dice: nessuno ti ha condannato. A Gesù hanno portato un'adultera da condannare, lui vede soltanto una creatura da salvare. Essa allora disse: nessuno, Signore. Le disse allora Gesù, ed è a causa di questo che Gesù dice, che per secoli nessuna comunità cristiana vorrà questo brano, perché era incompatibile con la cultura maschilista dell'epoca, era incompatibile con la prassi penitenziale rigida della Chiesa. Neppure io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. Sono parole sconvolgenti che hanno causato il rifiuto di questo brano. Gesù, che non è venuto per giudicare, ma per salvare, non rimprovera la donna, neanche una parola di rimprovero. Non la invita a pentirsi e non la invita neanche a chiedere perdono, almeno a Dio, perché il Dio di Gesù non perdona le persone colpevoli, il perdono glielo dà in anticipo. Nella tradizione religiosa c'era l'uomo, peccava, si pentiva e chiedeva perdono a Dio. Gesù ha presentato un Dio diverso, che ti perdona prima che tu ti penta e gli chiedi perdono. Mentre il perdono di Dio era la conclusione di una trafila di pentimento e di richiesta, il perdono del Padre di Gesù sta all'inizio. Lui ti perdona ed eventualmente tu cambi condotta e ti converti. Quindi il perdono di Dio le è stato già concesso incondizionatamente. E con il perdono del Padre ha ricevuto anche la forza necessaria per tornare a vivere. Va ed ora in poi non peccare più. Quindi Gesù non dà pietre che schiacciano il colpevole, ma la sua parola è come pane che aiuta e alimenta la persona in difficoltà. Quindi il Dio legislatore, abbandonato dai poliziotti, ha lasciato la scena del linciaggio al legittimo Dio del Tempio, il Dio amore, il Dio misericordia, quello che, come scritto nei Vangeli, non spezza la canna inclinata, non spegne il lucignolo fumigante, ma a tutti continuamente fa una nuova crescente proposta d'amore. Ecco, questi sono gli 11 versetti pericolosi che per secoli nessuna comunità ha voluto e ancora oggi creano difficoltà. Riccardo potrà raccontarvi quando tempo fa fece un incontro a dei preti, dei frati, proprio su questo brano, e questi erano per lo più erano parci, rimasero sconcertati alla fine. E uno di essi disse: "Bah, forse noi riusciamo a capirlo questo brano, ma certo che non si può dire alla gente." Quindi vedete, nonostante 2000 anni, la misericordia incondizionata di Dio ancora crea scandalo. Ancora parlare dell'amore di Dio per tutte le creature. Un amore che, come avevamo detto all'inizio, non è attratto dai meriti delle persone, ma dai loro bisogni, ancora oggi questo amore crea scandalo. Allora questo libro, appunto, Versetti pericolosi, è scritto perché, per aiutare tutti noi, perché sia la Chiesa che si converta al Vangelo e non il Vangelo che venga sottomesso alla Chiesa. Bene, le volte prossime troveremo altri argomenti da trattare, domenica per domenica. Adesso abbiamo un po' di tempo per i vostri interventi, domande. Renato, se ci sono domande anche dagli amici, che vi salutiamo, gli amici che sono collegati attraverso il nostro sito. A proposito, ricordo, per chi non lo sapesse, che ogni giovedì alle 20 e il venerdì alla stessa ora leggiamo e commentiamo dal nostro sito il Vangelo della Domenica, con la possibilità per chi si collega di intervenire attraverso domande e riflessioni. Quindi giovedì alle 20 io in lingua italiana, venerdì alle 20 Riccardo in lingua spagnola. Allora, se ci sono domande, interventi su quanto abbiamo trattato adesso? Sì.
Una critica che viene fatta ai cristiani, che peccano troppo leggero, fanno poi tornati in antico.
Sì, dunque la ripeto perché non sentono. Ha detto il tuo nome, scusa? Paolo dice: una critica che viene fatta ai cristiani, è vera, che peccano perché tanto poi vengono perdonati attraverso la confessione. E infatti questo ha prodotto l'inefficacia di questo sacramento. È un sacramento inefficace, perché non si cambia mai. Ci sono persone che per tutta la vita confessano sempre le stesse colpe. Il sacramento significa comunicazione di vita, ma questo sacramento è inefficace. Racconto sempre, e poi qui del paese, stavolta non faccio il nome, un anziano di qui che viene periodicamente a confessarsi e quando mi vede fa, padre Albè, il solito. Lui ha 84 anni, da sempre c'è le stesse colpe, da sempre le stesse colpe. Anche la soluzione è molto rapida, il solito. Quindi non è un'azione liturgica quella che può sanare il male che c'è in noi. Ecco perché, e dopo lo vedremo proprio nel Vangelo, Giovanni Battista invita al cambiamento di vita. E cosa fa? La gente da Gerusalemme, dove c'era il Tempio, dove poteva ottenere il perdono dei peccati, va da Giovanni. Si accorge che il perdono delle colpe non può venire attraverso un'azione liturgica, ma esige un cambio radicale di comportamento. Quindi è stato banalizzato in passato. Molti cosa fanno? Quando entrano in chiesa, se vedono un confessionale, si sentono attratti. Dice, non c'è bisogno, ma la lavatina fa sempre bene. Capisce? Una specie, ti butti dentro e c'è lo scontrino di buona condotta. Altre domande?
Teresa da Brescia.
Teresa da Brescia?
Come deve essere inteso? Va d'ora in poi, non peccare più.
Allora, Teresa da Brescia chiede come va inteso l'invito di Gesù? Va d'ora in poi, non peccare più. Allora, rifacciamoci all'altro episodio scandaloso contenuto nel Vangelo di Luca. L'episodio della prostituta, lo ricordate? Per secoli è stato un magone per la Chiesa, finché un papa, Gregorio Magno, con un'abile operazione di marketing, creò la figura della Maddalena pentita. Perché Gesù a quella prostituta non chiede di pentirsi, non chiede di cambiare vita, ma le dice la tua fede ti ha salvata, va in pace. Allora Papa Gregorio Magno fuse tra di loro la prostituta anonima del Vangelo di Luca, Maria, la sorella di Lazzaro e di Marta, e Maria di Magdala, e la fece diventare una sola persona, creando la figura, che è arrivata fino ai nostri giorni, della Maddalena pentita. Era stata una prostituta, ma poi, è visto, si è pentita. E in questo caso mancava quello che Gesù ha detto all'adultera. Perché Gesù alla prostituta non ha detto va e d'ora in poi non peccare più? Perché, se ricordate, le prostitute non era una scelta, era una condizione di vita fin da piccole. Una donna che anche avesse voluto smettere con quel mestiere andava incontro soltanto alla fame o alla morte. Tornava alla famiglia, ma non l'ha mai avuta. E chi la sposava a una prostituta? Doveva dedicarsi all'accattonaggio, sottoposta a soprusi e violenze, e Gesù non le chiede questo, non le chiede. Non sappiamo come va a finire. C'è subito dopo l'Evangelista scrive che Gesù è seguito da un gruppo di donne. Non è detto che questa prostituta abbia seguito Gesù, ma Gesù non le chiede di cambiare mestiere. Qui in questo caso è diverso. Qui c'è una donna sposata, è una donna sposata che può ritornare dal proprio marito, anche se, vedete, questi sono brani più teologici che storici. È impossibile, nella realtà dell'epoca, una donna che è stata sorpresa in flagrante adulterio, che poi possa ritornare nella casa. Quindi sono insegnamenti teologici. Comunque Gesù a questa donna, questa può ritornare nella vita, nella famiglia che aveva.
Fabio da Napoli. Se Gesù sintetizza l'Antico Testamento con la regola d'oro, significa che lui l'amore verso Dio non lo considera proprio.
Allora, Fabio da Napoli, che è giovanissimo, è un acuto teologo, e salutiamo il nostro Fabio, dice, se Gesù, come ha detto?
Se Gesù sintetizza l'Antico Testamento con la regola d'oro.
Ah sì, se Gesù sintetizza l'Antico Testamento con la regola d'oro, quindi significa che l'amore di Dio?
Significa che l'amore verso Dio non lo considera proprio.
Ecco, l'amore verso Dio. Prima di Gesù l'uomo viveva per Dio. Dio era il traguardo dell'esistenza del credente. Tutto quello che si faceva per Dio. Con Gesù, che è il Dio che si è fatto uomo, tutto cambia. Dio non va più cercato, ma va accolto. L'uomo non vive più per Dio, ma vive di Dio. Non gli viene tanto richiesto di amare Dio, ma di amare gli altri come Dio lo ama. Questa è la novità portata da Gesù. Nel Vangelo di Giovanni, nell'unico comandamento che lui ha lasciato, Dio neanche viene nominato. Amatevi tra di voi come io vi ho amato. Quindi certo che c'è l'amore per Dio sottinteso nel messaggio di Gesù, ma l'amore di Dio diventa reale quando si trasforma in amore per l'altro. Dio non vuole essere l'oggetto di quest'amore, ma il motore che spinge ad amare. Gesù nel Vangelo di Giovanni dirà: sì, chi mi ama, e ama naturalmente anche il Padre e io verremo in Lui e prenderemo dimora di Lui. Non è più l'uomo che è rivolto verso Dio, ma accoglie Dio e con Dio è rivolto verso il mondo. Altre domande qui dai presenti? Sì, salve.
La parola, il messaggio di Gesù era in contrasto di condanna verso l'istituzione di allora, verso la gerarchia, verso il sacerdote. Quel messaggio a me sembra che sia ugualmente, dopo 2000 anni e più, in contrasto con la gerarchia di oggi, che col Papa, con gli cardinali, con i presi, con i presi, è in contrasto, cioè dopo 2000 anni io penso che il messaggio di Gesù non è stato non solo capito, ma non si vuole neanche capirlo.
Ripeto la domanda perché per quelli che sono collegati, la domanda faceva vedere che questa denuncia degli evangelisti di un'istituzione religiosa sorda a Dio e alla sua volontà, dove addirittura quelli che dovevano proporre la volontà di Dio agivano in contrasto, c'ha molte somiglianze con la realtà di oggi. Come mai è stato possibile questo? È stato possibile perché per 1500 anni, e sono tanti, questo Vangelo praticamente è stato come addormentato con il fatto che c'era la traduzione latina, con il fatto che era patrimonio soltanto di una casta sacerdotale, ma non era comune della gente. Era proibito leggere la Bibbia. Io ricordo da figliuolo, quando si parlava di Bibbia, cos'è la Bibbia? Il libro che leggono i protestanti. Quindi noi veniamo da un sonno di tutto questo. E più volte ci sono stati in passato tentativi di tradurre la Bibbia nel linguaggio comune, e sempre c'è stata l'opposizione della gerarchia. C'è un documento del 1700 della Curia di Bologna molto significativo. Uno dei motivi, dice, per proibire la traduzione nella lingua corrente del Vangelo è che dopo la gente si accorge che noi clero viviamo completamente al contrario di quello che c'è scritto lì, e quindi è bene che la gente non sappia. Noi non ringrazieremo mai abbastanza quell'uomo veramente. Il Vangelo di Giovanni dice: venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Lo possiamo applicare a Giovanni XXIII. Un uomo inviato da Dio che ha creato questa nuova era nella Chiesa, quella del Concilio, che è una primavera di rifioritura biblica. 50 anni fa incontri del genere sarebbero stati inconcepibili, impensabili. Noi stiamo assistendo a un processo di trasformazione della Chiesa della quale siamo i protagonisti. I grandi cambiamenti nella Chiesa, come nella società, non avverranno mai per iniziativa dell'alto, ma sempre per movimenti della base. Certo, all'inizio, come sempre, si viene osteggiati, ci saranno difficoltà, ma se si è fedeli al messaggio di Gesù, siamo sicuri che questo è il messaggio che va avanti. Sì, l'ultima poi.
E amore del prossimo. Dunque, quando tu hai parlato dei sacerdoti che non intendono convertire ma solo sottomettere, ho ripensato a una cosa che stavo dicendo sull'autobus venendo da Pescara, cioè il concetto di obbedienza. Ora, l'obbedienza viene contrabbandata come sottomissione, in realtà viene dal latino ob audio, cioè porgere orecchio, cioè mettersi in ascolto. E quindi la fede sarebbe una affidarsi ad una scorta. Tu ci hai insegnato da diversi anni che, per esempio, Gesù ascoltava il Padre, l'Abba, non ascoltava il Padre. Poi abbiamo accennato anche sulla che è un'altra possibilità, anche ad Abramo. E quando questa mattina tu ci hai detto a quale Dio crede, cioè sia un Dio che uccide o un Dio che salva, quindi il legislatore di sacerdote, beh, Abramo, la domanda è questa, cioè la fede di Abramo è una fede tragica, perché Gesù pensava al Padre, a uno, e Abramo era combattuto tra due divinità, diciamo, tra uno che gli diceva uccidi Isacco e l'altro che diceva non ucciderlo. Purtroppo quanti credi fanno le omelie, prima ad Abramo, se sono alcune 60 diventano 30, la grande fede di Abramo che doveva uccidere il primo genere, insomma l'unico figlio. Se anche il mio dice a un padre di uccidere il figlio, il padre deve disubbidire il figlio, non so che ne pensi.
Sì, dunque il tema è importante e delicato, allora ne faremo di questo tema, se siete d'accordo, l'oggetto del prossimo incontro. Su questa immagine della divinità è chiaro, il Padre Eterno è stato fortunato che ai suoi tempi non c'erano le leggi attuali, altrimenti gli si doveva togliere la patria potestà. Sì, come viene presentato, pensate soltanto questo Dio così come viene creduto, che esige la morte del figlio per soddisfare la sua dignità offesa, roba incredibile. Ecco, questo sarà allora il tema, l'oggetto dei prossimi incontri. Allora, in tempo di preparare, continuiamo con la celebrazione eucaristica. Ricordo che la notte del 24 alle 11 celebreremo l'Eucaristia natalizia. Allora.